dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Settimana del 31 maggio 2021, il deplatforming, le fake news e il fattore umano, filtrare i profili con le IA, Bezos che si compra James Bond. Questo e molto altro in scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale all'italiana. Dalle mie studio di Guria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio di Milano, io sono Michele Di Maio.
E dallo studio di Roma, Giulio Cupini.
E siamo tornati qui, bentornati su Digitalia, buongiorno a tutti, buonasera ai miei colleghi che registrano con me in ora post meridiana.
Ben ritrovato.
Ciao collega, ciao,
ciao
collega.
Giulio, ciao Giulio collega, ciao collega Michele.
Compagno.
Compagno, tovarish.
La Svidania. Finito, vodka finito.
Iniziare a decorare il nostro sito, i video eccetera con falci e martello vari eccetera. Prima o poi tutto ritorna di moda, no? Prima o poi torneranno di moda anche quelle cose lì.
Adesso il motivo per cui oggi abbiamo uno sponsor sovietico di cui però non da...
sì, le valvole Softec. Perfetto, fantastico. Non saprei come spezzare il ghiaccio, lo spezziamo con un follow up dalla settimana scorsa.
Ci importante.
Siamo sì, è fondamentale, ci siamo lamentati tanto dei CAPTCHA che sono noiosi. E cosa, Michele, ce l'ha mandato Franz questo...
Confermo che ce l'ha mandato Franz, che ci ha suggerito questo Doom CAPTCHA.
È il progetto su cui stava lavorando negli ultimi sei mesi.
Assolutamente.
Esatto, cioè, sì, esatto, sì, che sì. Infatti non vede la famiglia, il bimbo appena nato, da prima che nascesse, dall'ecografia, per lavorare su questo Doom CAPTCHA, che appunto fa da CAPTCHA soltanto che per basta uccidere qualche nemico nella finestrella, che sono i nemici classici di Doom. E basta, una volta uccisi 3-4 a seconda di come lo configurate, certifica che non siete un robot.
C'hanno dei nomi,
ma uno sterminatore di demoni.
C'hanno dei nomi i nemici di Doom?
Sì, c'è tutta una mitologia che non conosco.
Ecco, è un po' come Star Trek, che c'è la lingua Klingon eccetera, mi sa ci deve
come
essere.
Si chiamava quel libro bellissimo sulla storia di lui che ha programmato Doom,
il libro nero di Doom? Doom Black Book?
Mi ricordo un libro, sì, bellissimo, che racconta proprio tutta
così
la storia.
Così bello
di Doom,
che non ti ricordi
che
il
mi è rimasto impresso,
chi,
sì.
Che non ti ricordi di John Carmack e non ti ricordi del nome.
Game Engine Black Book, Doom.
Lui.
E dove c'è una cosa, c'è una chicca pazzesca che è un modo per fare le radici quadrate, se non ricordo male, dividendo per un numero assurdo e arrotondando, cioè facendo due operazioni semplicissime se ne fa una complessa con un certo margine di approssimazione, e che se non hai quattro master in astrofisica e matematica dell'antimateria non sei in grado di spiegarti questa cosa, però funziona ed è uno dei trucchi grazie al quale Doom è esistito, perché Doom andava oltre le possibilità di calcolo.
Non avevano inventato ancora le radici quadrate.
Vediamo se lo trovo al volo, perché è una roba pazzesca.
Beh, lo potrebbero usare al posto del CAPTCHA anche quello.
No, è il test quello di questo... dell'ubriaco, no?
Per bloccarti che test di ubriaco
per bloccarti per bloccarti le mail se sei ubriaco, per non farti scrivere.
Certo. Se funzionano come i calcoli che ti fanno fare alcune applicazioni sveglia, che oramai a un certo punto li riuscivo a fare anche a occhi chiusi e mi rimettevo a dormire. Allora è uscito questo numero?
Sì, fondamentalmente tu devi fare prendere il binario del numero che devi fare la radice quadrata. Lo devi fare un bit shift a destra di 1.
Certo. Fatto. Prendi poi le forbici con la punta arrotondata.
Esatto, una roba del genere.
Con la acqua e con la vinilica in parti uguali.
Dopodiché lo dividi per il numero magico, che in esadecimale è 5F3759DF. Anzi no, sottrai, prendi il numero magico, che è quello che vi ho detto, sottrai il numero originale shiftato a destra di un bit. e viene la radice quadrata. È una roba assurda. Credo che solo Dio sappia perché funziona questa cosa. E se noi lo capissimo, avremmo la simulazione, si fermerebbe e ripartirebbe da capo. E una di quelle cose senza senso.
Ci ricorda Marco che il background di Doom, il protagonista di Doom era un militare che non voleva eseguire gli ordini e sparare sui civili, e poi è diventato un eroe. Tamarro, ma eroe, sì, effettivamente.
Beh, sì. Sì, è stato sì, sì, sì. Era incazzato perché non andava d'accordo con il resto della gente, l'hanno deplatformato e lui...
Perché non viveva in Florida.
Esattamente, perché non viveva in Florida. Intanto io mi sono messo il link della radice quadrata inversa veloce, che a quanto pare risale a prima di John Carmack, però è diventato famoso tra noi geek per l'utilizzo su, in realtà non su Doom, ma su Quake 3 Arena, dice qui su Wikipedia. Wikipedia ha sempre ragione, lo sappiamo, per cui noi non potremmo mai, mai permetterci. Ma in Florida cosa succede?
In Florida sta per passare, se non ricordo male, una legge che è stata proposta subito dopo il deplatforming che Facebook aveva fatto di Donald Trump, quindi il post 6 gennaio, Facebook che banna a vita natural durante il presidente Donald Trump, e la Florida inizia a discutere appunto questa legge che sta andando in porto, che vieta alle piattaforme, ai social network, in generale ai siti, di togliere lo strumento a un politico. E a meno che non si tratta di un parco a tema. Questa è la perfetta legge americana. Questa è la perfetta legge americana. E non sto scherzando, letteralmente dice: a meno che l'azienda non può deplatformizzare un politico, a meno che l'azienda non faccia parchi a tema. Aspetta, chi è che ha un parco a tema in Florida abbastanza grande?
Non
mi ricordo.
Di Maio.
Di Maio, deve essere lui. Sì, sì, c'è, cioè, Di Maio World.
Splendido, splendido, splendido.
Chiaramente Florida, trazione repubblicana, dove uno dei temi politici in termini di contorno è anche il posizionamento del partito contro Big Tech, che ovviamente ha fatto un po' sua la lotta anche di Trump. Quello che secondo me è molto interessante è proprio la presa di posizione, perché ci sono dei profili che da molti vengono giudicati come incostituzionali nel posizionamento di questa legge. Probabilmente ci sarà una discussione che la stravolgerà o la cambierà ancora molto, sia per la sezione 230, sia perché può andare in contrasto con leggi federali per tanti
con la Costituzione, dice qualcuno.
Sì, per cui probabilmente ci saranno tante cose di cui discutere, però un'indicazione in generale del Partito Repubblicano, e chiaramente per Silicon Valley and Company è un tema da tenere sotto controllo, perché comunque i repubblicani, per quanto abbiano perso le elezioni, sono stati votatissimi, e quindi non è banale vedere un rovesciamento nel corso dei prossimi anni.
In realtà non vieta poi soltanto di deplatformizzare i politici, ma anche le testate giornalistiche. Parla di journalistic enterprises, che poi in realtà però soltanto se hanno almeno 100.000 active user, poi calcolati come, vado a capire, o 50.000 paid subscriber, e che hanno una sede in Florida.
Sì, diciamo che poi anche la difesa lato Big Tech non è neanche la difesa delle migliori, perché poi si tirano in ballo estremi come al solito, che leggi di questo tipo potrebbero in qualche modo favorire anche gli aspetti legati a criminalità, hate speech e compagnia. È chiaro che il tema esiste, non sono sicuro che probabilmente queste proposte possano veramente affrontarlo in una maniera corretta.
Però c'è da dire che c'è un pizzico di moderazione nella legge, perché in realtà vieta soltanto il deplatforming perenne, da quello che ho letto. Quindi in realtà proprio è, nonostante dicano che non è stata fatta per Trump, è letteralmente il caso di Trump, almeno prima che ci fosse il famoso consorzio di cui abbiamo parlato settimana scorsa o due settimane fa.
È
una bella cosa, cioè è un intervento decisamente nuovo da parte del legislatore, a maggior ragione negli Stati Uniti, dove come dire, state lontani dalle aziende, nel senso fate fare alle aziende quello che più o meno vogliono. È proprio un precedente importante.
lo è decisamente. Io sono molto confuso riguardo a queste cose, perché questo deplatforming mi sembra sempre un qualche cosa di estremo, ed è un come mettere un cerotto alle conseguenze, un cerotto sul sintomo, senza andare poi a
tu dici vietarlo o farlo?
No, è proprio il concetto di deplatform, il concetto okay, ti tolgo la possibilità di parlare. Io per natura, per educazione, per vocazione sono contro, ma lo approfondiremo andando avanti nel discorso, perché l'articolo che ci hai messo tu, Giulio, che arriva dal Financial Times, se non ricordo male, è sì, molto molto bello, e ci porta, diciamo, nella periferia di questi argomenti, ma poi ci ritorniamo. Raccontaci un pochino per sommi capi questo articolo.
Ma allora, l'articolo è bello perché tratta un argomento delicato che è legato all'approfondimento, insomma, al modo in cui in qualche modo la cultura antropologica, la cultura umanistica può aiutare Big Tech ad affrontare meglio diverse tematiche che solo guardarle attraverso il punto di vista del dato. Ed è ancora più interessante per il fatto che l'autore, Gilliam Tett, se non sbaglio, è lui stesso un antropologo, e quindi il taglio è anche molto legato alle sue esperienze. Di fatto l'articolo parte da un assunto di uno degli ultimi punti di analisi di Jigsaw, che è una compagnia dell'impero Google, l'ex Google Ideas, che insomma è nata sotto Smith per raccontare e approfondire un po' il tema di internet, di come il mondo, gli esseri umani si relazionano tra loro, di come si sono resi conto che affrontare queste tematiche solo dal punto di vista degli algoritmi e dei dati probabilmente è molto molto stringente, perché rende monodimensionale la prospettiva attraverso cui affrontare questi temi. Si è deciso quindi di coinvolgere antropologi nell'affrontare soprattutto tematiche legate ad esempio al mondo delle fake news.
Antropologi e psicologi.
Esatto, che di fatto hanno fatto alcune sessioni nel corso dei mesi di confronto diretto face to face con molti dei cospirazionisti, esattamente tutte le persone di cui spesso parliamo, che hanno un problema con l'affermazione della realtà nelle news.
Oddio, è un concetto un po' forte dire che hanno un problema con l'affermazione della realtà. Cioè, sì, sono punti,
son punti di vista.
No, ecco.
Sì,
io,
va bene, d'accordo, punto di vista, sì. Ci magari sono anche un problema con la realtà, ce l'hanno, mettila come ti pare.
Il problema con la realtà ce l'abbiamo tutti, perché abbiamo tutti dei filtri limitati, nessuno di noi è Dio, eccetera. In questo,
chi più chi meno, però.
No, chi più chi meno è soprattutto argomento più, argomento meno. Oggi col panico delle fake news mettiamo nel calderone delle fake news e dei concetti di cose che sono assolutamente inopinabili, dal 2 più 2 fa 4, al completamente ancora inopinabili, geometricamente inopinabili, la Terra è piatta, fino a argomenti che sono più di possibile discussione. Oggi il tema di oggi è uscita oggi la notizia che dopo avere considerato fake news e cancellato sia post che bannato account o sospeso account per 15-20 giorni, in un caso addirittura 3 mesi, chi rifletteva quella notizia, quell'opinione di mesi fa, forse di un anno fa, che il virus poteva essere uscito da un laboratorio della Cina, oggi, in seguito alle richieste di affermazioni, alle richieste di maggiori indagini che sono arrivate dagli Stati Uniti, in seguito alla denuncia della CIA delle tre persone del laboratorio infette a novembre del 2019, male.
Sì.
Oggi Facebook ha detto: non consideriamo più fake news questa cosa. Per cui un anno dopo aver buttato fuori per un mese della gente, aver cancellato le notizie, la stessa notizia diventa plausibile di discussione. Ecco, questo è esattamente il rischio che si corre nel momento in cui qualcuno deve decidere che cosa è fake news e cosa no, chi ha dei problemi, come dicevi tu, con la comprensione della realtà e chi non ce l'ha. Perché? Se parliamo di terra piatta, siamo tutti abbastanza d'accordo, non tuttissimi, però ci mettiamo lì con un righello molto grande e lo misuriamo e lo vediamo in maniera abbastanza facile. Quando si parla di sistemi molto molto complessi, come sono le attività umane, in particolare quelle che in questo caso hanno a che fare con la ricerca scientifica e con la salute, per non parlare poi della geopolitica, diventa un pochino più difficile. No. Le fake news sono quelle che permettono a Putin di mettere in carcere Navalny. Anche quelle, certo, per Putin, certo, sono fake news, e Navalny ha dei problemi di comprensione della realtà. Punti di vista, però è problematico. Beh, allora, per una democrazia.
Diciamo che il percepito delle fake news a cui mi riferisco io sono legate a qualcosa che è scientificamente dimostrato non essere vero in altri termini. Ovviamente laddove si tratta di opinioni politiche, di fatti di cronaca, di situazioni non dimostrate da una parte o dall'altra, e dove si può avere un'opinione, è chiaro che lì entri nel campo delle opinioni. A mio giudizio sarebbe corretto mantenere una definizione di fake news laddove ci sia una affermazione provata di una true news.
Giulio, ma non è facile. Poi tu sei un letterato, no? di vocazione e di studi, sei un come dire, un umanista, ecco,
un umanista. Chiaro.
Le hard science sono ben poche, no? Le hard science,
certo,
sono ben,
certo,
poche.
Certo.
E qui l'articolo parlava di queste difficoltà di big tech di confrontarsi con tech news proprio nel mondo dei vaccini, dell'antivax e del novax e robe del genere. Secondo me denotando un punto di vista molto, molto tipico di big tech, che è quello di vedere... Big Tech è abituata a vedere il mondo come qualche cosa con delle comunicazioni a senso unico, con delle persone da influenzare.
Senza contesto.
Senza contesto e senza dialogo. Cioè il problema, quello che tu hai studiato all'infinito, con i tuoi studi umanistici di qui sopra, è il dialogo aperto, no?
Certo, certo.
L'antica Roma, l'antica Atene, il foro.
Il confronto.
Per Big Tech il discorso che fa progredire il genere umano invece è una comunicazione a senso unico, è qualcosa che viene pubblicato e viene in qualche modo amplificato e viene subito. Questo porta alla necessità di bloccare gli output che sono al di fuori del contesto, anche quelli falsi. E io credo che ci sia un errore in tutto questo, perché le cose false, che sono chiaramente false o molto probabilmente false, non è difficile, anzi è utile che vengano pubblicate, perché si possono ridicolizzare.
Certo.
Il terrapiattista lo puoi ridicolizzare. Il palestinese, se dice delle minchiate, puoi mostrarlo che ha detto delle minchiate, ma magari non le ha dette. Però se comunque lui è convinto di dire delle cose giuste, se tu gli tappi la bocca, lui va in cantina, tira fuori i razzi e fa partire i razzi. Allora forse era meglio farlo sfogare e litigare su Facebook e cercare di confutare quello che dice, e magari se c'è un 2% o un 5% di verità cercare di tirar fuori quella. O
quindi
20, un
60%. Risolto il conflitto in Medio Oriente.
No, risolto il conflitto in Medio Oriente, ma cercare di non accendere polveri dove non è il caso.
Però secondo me se parliamo poi del caso specifico, è giusto tutto quello che avete detto voi, giustamente, come dire, le fake news possono essere messe su uno spettro, ecco, alcune sono dalla parte del terrapiattrismo, altre possono essere più vicine, ecco, a un dibattito più civile, più science based e così via. Il fatto ad esempio dell'uscita del Covid da un laboratorio cinese, lì secondo me siamo nell'ambito che dicevi tu prima, Franco, dei sintomi,
certo,
nel senso che stiamo parlando comunque di un dibattito che è stato pesantemente influenzato un anno fa dal report dell'OMS, che adesso gli Stati Uniti oggi si stanno lamentando perché è stato fortemente influenzato dalla Cina stessa.
Mm-hmm.
E quindi un anno fa non è possibile che sia uscito dal laboratorio. Oggi che l'agenda politica degli Stati Uniti sta andando sempre di più, ancora di più contro la Cina, per altre vie rispetto al bla 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 di Trump, adesso improvvisamente si mette in discussione quel report, che magari in maniera assolutamente corretta, non sto facendo quel tipo di giudizio. Dall'altra parte c'hai Big Tech che invece cerca di mettersi dalla parte, come dire, della verità supposta del momento.
Esatto.
E quindi
esatto, supposta
andando
del
a guidare.
Momento.
Esatto, supposta del momento, andando a cercare di guidare gli algoritmi con medie varianze che non prendono in considerazione del famoso spettro di cui abbiamo,
parlato, che è la storia del potere.
Bravo, è la storia del potere, cioè cercare una realtà, una verità che sia decisa, che sia più larga nel caso delle nostre democrazie, più stretta nel caso delle dittature, ma comunque decidere quella che è dottrina. Secondo me questo non è il compito dei social, come non era il compito dell'Agorà. Sono sempre più convinto che il problema delle fake news non si risolva con il deplatforming, non si risolva con la censura, ma si risolva con un discorso di reputazione. Abbiamo la tendenza a ridicolizzare e a banalizzare i movimenti che rilanciano fake news. I movimenti che rilanciano fake news non sono fatti di deficienti, sono fatti di persone che hanno mediamente lo stesso quoziente intellettivo che abbiamo noi e spesso livelli di cultura medio-alti. E quindi non è un problema di comprensione della realtà, perché quando parliamo di geopolitica, quando parliamo di il discorso, l'articolo dei Human Factor parlava di movimenti in opposizione alle vaccinazioni, di esitazione vaccinale o di addirittura Novax, nessuno di noi è in grado di capire. Se parliamo della efficacia, della sicurezza di un vaccino, di una campagna vaccinale, Michele ha studiato l'economia a Bocconi, Giulio ha studiato lettere antiche, lettere moderne, archeologia, eccetera, le cose. E ha imparato a gestire aziende e non siete in grado. Il sottoscritto che ha studiato medicina, che ha studiato immunologia, che si occupa di pazienti immunologici, non è in grado neanche lui di comprendere, perché in biologia tutto non lo sapremo mai, per cui c'è sempre un margine di errore, un margine di sbagliato, un margine di oddio, abbiamo utilizzato per 20 anni un farmaco.
Scusami, se ti interrompo su questo. È vero, ma tu arrivi secondo me su alcuni di questi temi alla stessa conclusione di indeterminabilità della verità su un determinato argomento. Cioè, per dire, io non posso dimostrare né che è una cosa né che è un'altra, perché non ho le competenze per dire è così, certo, come per tanti argomenti,
certo.
Però parti da una riflessione.
Cosa vuol tanto dire parti da una riflessione?
Parti da una riflessione in cui parti dal presupposto che quindi non puoi dimostrare né una cosa né l'altra, quindi non ti poni nell'ottica di nessuna verità.
Io non dico che puoi, non voglio arrivare al nichilismo con questo, voglio arrivare al concetto che ci sono non ci sono delle verità assolute, ma ci sono dei livelli variabili di probabilità di determinate cose. Questi livelli variabili di probabilità, di nuovo, sono uno spettro continuo, non sono bianco-nero. Ognuno di noi, compreso lo scienziato, tende ad avere il bias di conferma, il confirmation bias, cioè tende ad apprezzare di più, a far circolare e a ritenere come più affidabile, come più giuste le notizie che parlano, che rafforzano le sue convinzioni personali.
Certo, okay. Certo.
A proposito dell'origine del virus, in seguito, prima o più o meno parallelamente alla conclusione del rapporto dell'OMS, è uscito un unico studio molto molto serio, fatto sequenziando il virus e andando a raffrontare le sequenze con banche dati di miliardi e miliardi di genomi di altri virus che conosciamo, eccetera. E la conclusione dell'articolo, se posso cercarlo, ce l'ho in archivio da qualche parte, la conclusione dell'articolo era: non abbiamo trovato prove che questo virus, o indizi che possano portare a pensare che il virus abbia un'origine artificiale. Dopodiché diceva, come dicono praticamente sempre questo tipo di articoli scientifici, questo non toglie che uno studio successivo più approfondito, che i nuovi dati possa, diceva, noi propendiamo per l'origine naturale, probabilmente con un ospite intermedio, eccetera, però è possibile che uno studio successivo con dei dati in più possa completamente confutare o confermare quello che stiamo dicendo noi, o trovare una tesi completamente diversa. Ebbene, questo articolo, che era molto equilibrato e che diceva semplicemente non ci sono dati per un'origine artificiale, è stato ripreso da tutto il mondo delle news e da fior di scienziati che, oddio, bisogna fare la guerra ai Novax, alle cose, eccetera, eccetera, come è provato e dimostrato, il virus non è uscito da un laboratorio. Ci sono, vi trovo i video di Burioni che diceva questa cosa qui. È una cagata, è una cagata. Le cagate le fanno gli esperti come le fanno i più cretini. Semplicemente i più cretini, i meno
totali.
Letterati, quelli che hanno studiato di meno la materia, ne fanno molte di più di cazzate. Ma anche i mega esperti fanno le cazzate. Allora, secondo me, il discorso di bloccare completamente una notizia dal circolare o un'idea o una riflessione è sbagliata. È più giusto concentrarsi su metodi per aumentare la forza e l'importanza della reputazione. Della reputazione.
Ma Franco, nel 2021, perché? Come fai a dire che gliene frega ancora qualcuno della reputazione?
No, Michele, ma non parlo della reputazione di chi scrive, non parlo della reputazione di chi pubblica, okay. Parlo della reputazione di chi agisce. I movimenti Novax e di esitazione vaccinale, che hanno anche questi un miliardo di sfumature, vengono banalizzati tutti nella stessa casella e messi insieme ai terrapiattisti. Ed è sbagliato, è molto sbagliato. Ma comunque tutti quanti hanno
finché
un'origine
unica. Finché non iniziano
unica,
a bruciare i centri vaccinali.
Hanno un'origine, certamente, Michele, certamente, ma ci mancherebbe, ma ci mancherebbe. Però di nuovo, non è che perché un cretino brucia i centri vaccinali che uno che esce... Oggi è uscito un articolo di 20 studiosi inglesi che mettono in dubbio l'efficacia, l'utilità e anche l'opportunità di estendere le vaccinazioni anti-Covid ai minorenni. Dicono, rapporto rischi-benefici, nullo. Sono già stati additati come Novaxer. Sono messi vicino a quelli che bruciano i centri vaccinali. Questo è sbagliato, perché è un'opinione scientifica che ha anche un fondamento. No, il vaccino protegge solo relativamente dalla trasmissione, per cui quei bambini continueranno a poter infettare i nonni, non rischiano assolutamente niente dal Covid, ma assolutamente niente, ma hanno una certa probabilità, benché bassa, di morire di effetti collaterali o di patirli per tutta la vita. Vedi le trombosi del okay. seno venoso di AstraZeneca. Allora, anche se tu uccidi due soli bambini in tutta Europa per il vaccino, ma ne hai salvati zero e hai ridotto dello 0,0001% la trasmissione del virus, non hai fatto una buona cosa. O magari per qualcuno hai fatto una cosa, ma è discutibile. Non puoi essere messo vicino a quelli che bruciano i centri vaccinali.
No, ok, però allora okay. Io ti faccio questa però, domanda da ignorante che non
fuori,
ho letto.
Prego, siamo andati fuori strada, ma comunque va bene. Poi mi fai
da
finire
che,
il
da, da ignorante che non ho letto la notizia. Chi li ha messi di fianco ai Novax che bruciano i centri vaccinali?
Su Facebook. Sono messi da Facebook.
La piattaforma
ha iniziato a mettere etichette. Attenzione, questa non è detto che sia una notizia. Attenzione, approfondisci di qua. Notizia Covid non verificata, eccetera. 20 scienziati inglesi. Detto questo, che era un inciso, il discorso è il 90%, a parte i folli e quelli che bruciano i centri vaccinali, il 90% di questo tipo di comportamenti, per quello che riguarda i vaccini, ma anche altro, stanno nella diffidenza nei confronti dell'autorità, nei confronti di chi propone. Cioè, c'è gente, tantissimi, che non si fidano. Non si fidano di Big Pharma, certo. Come tu non ti fidi di Big Tech, perché sono rimasti bruciati, perché hanno avuto la vita rovinata da effetti collaterali, perché non hanno visto risolti i loro problemi. A torto o a ragione? C'è pieno di
o
gente
perché
che
sono
non si fida
di buona donna.
C'è pieno di gente che non si fida dello. No, lì banalizzi e ridicolizzi, ma non è così. C'è pieno di gente che non si fida delle istituzioni. E ci sono dei motivi per non fidarsi delle istituzioni che ti portano al vaccino e che ti non dico ti obbligano, ma ti spingono molto fortemente con la loro propaganda e cosa. Motivi per non fidarsi delle istituzioni? Che ne so, le armi di distruzione di massa di Saddam? Big Tobacco? Certo. Ustica? Il Golfo del Toncino e la guerra del Vietnam? La Moby Prince? No? Snowden? Guantanamo? La talinomide? Chelsea Manning? Malcolm X? Cioè, ce n'è all'infinito di motivi. Certo. Allora, questo è il problema. Questo.
Non ho capito la reputazione, però, dove entra in gioco nel discorso?
La reputazione entra in gioco che l'entità Stato e l'entità farmaceutiche e l'entità enti di controllo del farmaco hanno una pessima reputazione. Se lavorassero a costruire una reputazione migliore, se gli stati fossero più sinceri coi cittadini, se gli stati non nascondessero che quel cacchio di aereo di Ustica è stato tirato giù con dei missili per dare la caccia dei jet libici per 20 anni e dicessero alle vittime esattamente come sono andate le cose, non dico il giorno dopo, ma nel giro di un mese, stai tranquillo che la gente avrebbe molta più propensione a fidarsi quando lo Stato arriva con l'ago e dice certo. È necessario. Questo è il problema di reputazione, che dico io, di affidabilità. Questo è il problema. La gente non si fida perché arriva da delle fonti da cui sono abituati a prenderselo in quel posto. Punto.
Sì, diciamo che rispetto infatti a questa tua riflessione si riallinea anche una delle conclusioni dell'articolo, in cui l'inserimento all'interno di questo dibattito di figure che hanno questo background di sensibilità come gli antropologi e chiaramente anche gli psicologi permette in qualche modo di ricostruire questo legame invece di riflessione, di ascolto di una parte e dell'altra, e che in qualche modo poi permette anche di trovare soluzioni condivise che siano in qualche modo più efficaci. Questo è molto interessante.
È molto interessante questo aspetto, quell'altro un po' meno, no? L'esempio che tu dici, tu che sei Giulio, che sei italiano, che hai studiato lettere, dici sì. L'antropologo può aiutare a ricostruire un discorso bidirezionale, ed è giustissimo quello che dici, ma non è neanche accennato nell'articolo. Quello che ha accennato è che è l'esempio che gli psicologi hanno mostrato come i novaxer
influenzarli
meglio devi fargli un sito non che appaia super professionale, esatto, ma che appaia completamente scrauso, perché i novaxer non si fidano del sito istituzionale. Allora se tu fai un coso che smonta le fake news con una grafica da sito scabercio, ci credono di più. Quella è una cagata, è il solito metodo. Oltre a essere contrario al lavoro, al giuramento di qualsiasi psicologo, perché gli psicologi fanno un giuramento come i medici, e una delle prime cose che giura lo psicologo è di lasciare l'autodeterminazione individuo, di non utilizzare le sue arti, i suoi mestieri, le sue conoscenze per imporre delle idee e dei sistemi di valore. Per cui lo psicologo, come dici tu, dovrebbe favorire il dialogo, aiutare a togliere le barriere, anche le barriere sono anche ti cancello dalla piattaforma, tu non dovresti avere il diritto di parlare su Facebook e robe del genere. Lo psicologo dovrebbe servire a quello, l'antropologo dovrebbe riuscire a capire, a mostrare alla gente perché succedono queste cose, perché ci sono queste differenze di opinioni, perché c'è quella perdita di credibilità e di cosa. Su quello sono d'accordo,
sì,
con
che,
te.
Che è la storia stessa che poi viene citata anche all'interno dell'articolo dell'antropologia, perché poi dopo, certo, diciamo, l'istituzione in epoca vittoriana venne in qualche modo utilizzata per giustificare gli imperialismi e i colonialismi, andiamo lì e dimostriamo che noi siamo superiori agli altri, e poi è una scienza che si è riversata contro chi l'aveva commissionata
dicendo che forse non è così. In termini moderni esportiamo la democrazia nel Medio Oriente, non è che sia tanto diversa.
Certo. Questa creazione di anticorpi probabilmente è quello di cui ci sarebbe bisogno adesso, proprio su questo taglio qui, quindi è probabilmente quello che dovremmo fare, che noi da tanti anni diciamo, che ci vorrebbe, per rimanere in tema, un'iniezione di umanesimo all'interno di queste discipline, che oggi manca molto.
Sì, ma poi c'è un problema di fondo di queste figure, ossia che sono figure che non lavorano sui big data, non lavorano sulle medie, lavorano sul rapporto uno a uno, lavorano sul singolo individuo, sulle peculiarità e differenze del singolo individuo.
L'antropologo non lavora sul singolo individuo, lo psicologo,
su gruppi di individui, no,
lo psicologo
non su
può
individui,
lavorare
sui
sul singolo individuo o sui gruppi. L'antropologo, l'antropologia,
ma non lavori su tutta la popolazione come lavorano gli algoritmi di big tech.
Perché no? L'antropologo ha delle conoscenze che potrebbe assolutamente trovare giovamento dai dati che arrivano da Big Tech per approfondire la sua indagine e conoscere meglio la sua materia. Perché no? Perché devono essere due mondi separati? Ah già, perché Facebook se le tiene per sé, ci mancherebbe. Vabbè. Però il discorso è enorme e non vogliamo certamente arrivare a termine qua. Vi diamo velocemente i nostri contatti, vi chiediamo, seguiteci se volete seguirci su Twitter, Digitalia FM è il nostro account, Digitalia FM è tutto attaccato su Twitter, Michele mi incasino sempre.
Tutto attaccato,
Digitalia FM, tutto minuscolo, tutto attaccato. Non lo sapevo che su Twitter si possono avere dei nomi di account uguali ma con delle maiuscole diverse, sono considerati diversi, cioè case sensitive.
Ma il Landler?
Sì, Landler.
Non
o forse lo è stato per un periodo, leggevo di qualcuno che ha avuto dei problemi in tal senso, che mettendo semplicemente il case no, sbagliato, però a fare una ricerca. Era una fake news.
No, Digital FM anche... me lo riduce, se metto una maiuscola me lo riduce in minuscolo e ci va sul nostro account.
Però c'è il completamento, sì. Forse c'è il completamento.
No, sto qua nell'URL rimane la
comunque
maiuscola.
Ci trovate anche su twitter.com/Trump tutto maiuscolo.
The real Donald Trump. Gli hai detti tutti, basta, finiti i social.
Usernames aren't case sensitive, dice oggi Twitter. Per cui va bene, okay. Ci fidiamo. Anche se...
Ma ci fidiamo di Big Tech?
Ci fidiamo, non lo so.
Ci fidiamo di Big Tech?
Non possiamo fidarci di Big Tech. Non possiamo fidarci di Big Tech. Comunque, Mickey Six è il nostro Michele su Twitter. Giulio Cupini è più facile. Giulio Cupini, perché le K e le Y e le X di Michele le potete scoprire solo andato su digitalia.fm.
Non c'era ancora Digitalia
se,
quando ho scelto quella.
Cliccate sulla sua foto, vi viene fuori il suo account di Twitter. Doc Franco, la K è il sottoscritto. Con cosa andiamo avanti? Andiamo avanti con la privacy. Controllare SMS e email con l'intelligenza artificiale per contrastare la pedopornografia. Approvata la proposta europea. Certamente.
Finalmente perché... i pedofili e i bambini saranno al sicuro.
No, assolutamente. Finalmente i pedofili.
I pedofili saranno in gabbia e i bambini
al sicuro. I pedofili che usano l'email saranno
coi pedofili.
I pedofili che usano l'email saranno in gabbia e i bambini.
Allora, proposta. È una proposta che è uscita da una commissione portata avanti da una deputata, se non ricordo male, tedesca sicuramente, se non sbaglio, dell'SPD, quindi dei... non andrò a provare a dire cosa è SPD, comunque il partito della Merkel per capirci, che propone che all'interno dei provider, se non ricordo male, vengano... inseriti dei filtri.
Fornitori di servizi,
okay.
Di comunicazione, c'è un nome, non associati a un numero, cioè fondamentalmente instant messaging e SMS, messaging, diciamo okay. Messaging.
E quindi vengano messi dei filtri con dell'intelligenza artificiale che facciano la scansione dei contenuti, dei messaggi, delle foto, tutto quello che viene scambiato, alla ricerca di contenuti pedopornografici. E probabilmente, a parte che è una proposta di legislazione, deve ancora essere discussa in Parlamento, ne abbiamo parlato un mese fa, un mese e mezzo fa, delle guideline dell'Unione Europea, in quel caso, che sono in fase molto più avanzata, che dicono esattamente il contrario, ossia che non si può fare tramite un'intelligenza artificiale la scansione indifferenziata, indiscriminata di contenuti di cittadini europei.
Sì, diciamo, a me quindi, quello che colpisce questa notizia, oltre alla proposta di per sé, il fatto che sia stata votata favorevolmente da tutti tranne che dal partito pirata, che ha espresso invece delle chiare perplessità che sono evidenti, ovviamente di lesa privacy, per quanto poi vada a scansionare qualsiasi cosa che venga condivisa all'interno di queste piattaforme, diventi molto soggettivo andare a capire in che modo si può andare a discriminare un contenuto piuttosto che un altro. Quello è molto grave, cioè il fatto che questa sensibilità neanche nelle istituzioni europee sia arrivata a discutere, a non far passare questa proposta, che evidentemente è una lesione di privacy. E,
il partito pirata è il Marco Pannella del XXI secolo, cioè è l'unico che dice le cose sensate,
Italia,
nessuno lo caga, e c'è il 2%.
giustamente, come Pannella andava a distribuire marijuana, andandosi
ridicolizzare il divorzio. Pannella ha fatto
no, però diciamo Pannella, perché era diventato un po', se vuoi, pagliaccio e nessuno mi vede,
non sto parlando dell'ultimo Pannella arteriosclerotico eccetera, sto parlando del Pannella delle lotte, delle cose per le, vabbè, comunque con il grimaldello della pedopornografia si possono aprire veramente qualsiasi
e
porta.
E comunque
no?
Ricordiamo anche qui un brevissimo accenno storico, ma già che abbiamo fatto questi rimandi, che la pedofilia è sempre stata utilizzata di nuovo per giustificare situazioni di oppressione. Certo. Anche all'epoca del fascismo addirittura,
ah, sì?
Ci fu un caso di cronaca molto grave di pedofilia che fu utilizzato proprio per cominciare a giustificare delle azioni abitazioni nei condomini.
Ma pensa, quindi, non lo sapevo questo.
Sì, 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 sì.
Beh, anche, sì, anche Pasolini venne accusato di pedofilia. Vero.
E quindi la storia insegna sempre molto su questi temi.
Sì, utilizzare dei singoli temi, dei temi ristretti per scardinare diritti civili e dire ci serve avere questo è sempre dà sempre una puzza di abuso e di cosa, certo. Non...
Sì, anche perché poi è nel momento in cui tu devi contrastare fenomeni di tipo criminale,
vale tutto.
Tutto esatto,
vale, cioè, tutto. Certo.
È difficile poter dire no, non è uno scopo giusto, no? Quindi certo.
gli abusi sui minori, le attività pedopornografiche vengono fatte all'interno delle abitazioni, per cui da domani le abitazioni devono avere i muri trasparenti.
Esatto.
Certo, certamente. Vengono fatte
se non sei d'accordo e sei un pedofilo.
E sei un pedofilo, sì, certamente, certamente. Le attività pedofile durano poco tempo, per cui non c'è tempo di chiedere un mandato a un giudice, per cui la polizia può entrare nella casa di chiunque a qualsiasi ora del giorno e della notte per poter fermare attività pedopornografiche. Se continuiamo così, possiamo prendere dal primo articolo della Costituzione e ribaltarlo tutto dall'inizio alla fine, senza
infatti
problema.
Considerando quante volte abbiamo detto pedofilia in questa puntata stasera io mi aspetto la SWAT.
Puoi mettere dei beep per favore? Li capiamo questa intelligenza artificiale.
A proposito di sorveglianza, c'è stata la Corte Europea dei diritti umani, la più alta Corte Europea, la Gran Camera, la Camera Grande della Corte Europea dei diritti umani, che è il Gran Visir dell'ordine giudiziario,
il mega direttore galattico,
esattamente, cioè quello che dice è legge, punto, eccetera, ha riconosciuto che la sorveglianza delle comunicazioni di tutta Europa fatte attraverso i servizi segreti britannici, facevano parte in collaborazione con quelli americani, facevano parte delle rivelazioni di Snowden, sono state un abuso e un crimine contro la cittadinanza. E, è una pronuncia molto molto importante, molto importante. E,
sì, secondo me uno dei temi...
Non c'è appello da questo tipo di pronuncia.
Sì, ma infatti di queste dichiarazioni, di cui fortunatamente ne stiamo vedendo diverse di presa di coscienza degli errori fatti nel corso degli anni precedenti, quello che mi colpisce è, cercando di vedere anche un lato positivo di tutte le cose negative che abbiamo raccontato, è che alcuni meccanismi di protezione dagli errori che vengono fatti si sono molto ridotti in termini di output temporale, cioè si arriva a riconoscere probabilmente errori che ci sono stati nel corso degli anni precedenti non più dopo 50, 60, 70 anni come succedeva prima, ma si comincia a vedere nell'arco di 5, 6 anni una presa di coscienza a livello sociale che spesso è inedita. Non siamo abituati a vedere dichiarazioni di questo tipo su temi così grandi in tempi così, così rapidi, e questo sicuramente è un po' figlio positivo della compressione nei nostri tempi di tante di queste tematiche dovute anche sicuramente alla tecnologia.
Sì. Oggi è uscita anche la notizia che la Merkel e altri leader UE sono stati spiati dai servizi USA grazie ai servizi danesi sotto
mai fidarsi dei danesi.
Con sì.
Titolo della puntata.
Snowden ha chiamato in causa direttamente l'attuale presidente degli Stati Uniti, che ai tempi era vicepresidente, come diretto responsabile di questa cosa qui. Vabbè, una discreta patata bollente. Vito ci scrive: infatti io voto Pannella ancora ora da morto, perché fa ancora oggi più politica lui che molti politici viventi. E io non posso che levarmi il cappello di fronte a tutto questo. Grazie Vito. Ringraziamo i produttori esecutivi. Chi permette a Digitalia di esistere, i produttori esecutivi, con questo sistema un po' grezzo, un po' rozzo, probabilmente ne arriverà qualcuno nei prossimi mesi / anni per finanziare i podcast in maniera più smooth, più automatica, più comoda per tutti, ma per ora non possiamo fare altro che chiedervi di contribuire direttamente andando a fare una piccola donazione per sostenerci. Noi non le consideriamo neanche donazioni, le consideriamo una retribuzione per il nostro lavoro. Da 12 anni tutti i lunedì ci sediamo davanti ai microfoni e cerchiamo di analizzare le notizie della settimana per voi in maniera interessante ma anche divertente, intrattenimento e informazione. Chiunque faccia intrattenimento e informazione produce qualcosa che viene pagato, noi ve lo distribuiamo come una trial gratuita, poi vi chiediamo nel momento in cui entra a fare parte della vostra routine settimanale di contribuire anche voi, di fare in modo che chi arriva dopo di voi tra un anno, due anni, altri 12 anni trovi ancora una Digitalia in attività bella pimpante. Si fa con PayPal, Satispay, Bitcoin o bonifico bancario, le coordinate su digitalia.fm. In cambio noi continuiamo a lavorare per voi e vi ringraziamo pure in trasmissione. Giulio, vuoi leggere tu?
Volentieri. Allora partiamo con la prima donazione singola da un euro di Luca Polignano, poi abbiamo una batteria di Perpetual Executive Producer con donazioni singole da un euro di Marco Pasqualotto, Manuel Zavatta e Davide Tinti, con Marco che ci scrive Alicia
no!
volume 10
no! Ha cercato di hackerare Digitalia, Marco. Di hackerare gli Alicia di tutti i digitaliani.
Poi abbiamo una donazione singola di 3 euro
l'intelligenza artificiale, t'abbiamo beccato.
Non passa. Poi abbiamo una donazione singola da 3 euro di Edoardo Zini. E poi passiamo alle donazioni ricorrenti da 3 euro mese di Alberto Cuffaro, Andrea Bottaro, Fabio Filisetti, Giulio Magnifico, Mattia Lanzoni, Paola Danieli, Diego Violi, Nicola Bisceglie, Matteo Rosina, Enrico Bertoli, Riccardo Peruzzini, Danni Manzini, Andrea Gelmini, Paolo Boschetti, Michele e Roberto Esposito.
Grandissimi, grazie.
Due donazioni singole da 5 euro, una di Sandro L e uno di Enzo Zerbi.
Grazie Sandro ed Enzo.
Passiamo alle donazioni ricorrenti da 5 euro mese di Maurizio Mistrali, Carrotta Cubeddu, Pierfrancesco Urbano, Douglas Whitening, Dardi Massimiliano, Mirto Tondini, Mauro Schiavon, Zambianchi Marco Francesco Mauro, Roberto Tarzia, Stefano Augusto Innocenti, Matteo Molinari e Simone Zannoni.
Grandissimi, grazie a tutti.
Un bonifico ricorrente da 5 euro mese di Daniele Tomasoni,
che ringraziamo,
che apre poi con alla batteria dei grandi produttori, il primo di donazione singola 10 euro di Emanuele P.
Grazie.
Poi donazioni ricorrenti a 10 euro mese di Fabrizio Mele, Maurizio Galluzzo e di un anonimo donatore.
Sì, tre trattini, è famoso, tre trattini, tre oramai trattini. Gli hanno scritto tre trattini anche sulla carta d'identità, oramai sul passaporto, sul Green Pass per il
codice
Morse.
Abbiamo mai guardato in codice Morse.
Il signor Giovanni tre trattini, prego, secondo, su Digitalia l'hanno sentito tutti oramai.
Donazione singola da 15 euro di Stefania V e poi una donazione
grazie.
Singola del leader executive producer della puntata di Salvatore Coppola da 30 euro che ci scrive un grande abbraccio da parte mia e della mia compagna Diana, entrambi grandi fan della trasmissione da anni.
Grazie Salvatore, Diana, Stefania, Maurizio, Fabrizio, Emanuele, tutti quanti, grazie di cuore per aver capito il modello di sussistenza, perché non parliamo di business da queste parti di Digitalia. Noi fiduciosi continuiamo a lavorare per voi sapendo che abbiamo un audience che capisce, apprezza e sostiene quello che facciamo. Allora, con cosa andiamo avanti? Altre notizie dalla chat. Pannella, pur capendo poco di informatica, disse che il diritto all'informazione sarebbe stata la sua prossima battaglia. Poi morì. Oggi forse capiamo cosa
come
volesse intendere. Finita la fase entusiasta.
Chi l'avrà ucciso?
Povero Pannella. Povero Pannella. Va bene, Giulio, mi hai messo una... no, questo è di Michele, non è di Giulio. Lo study web lo chiamano gli americani, cioè il web degli studenti. Cos'è lo study web?
Beh, bellissimo articolo di Avery, che non mi ricordo neanche dove l'ho pescato. A bundle of newsletter and podcast, molto bene. No, però è un'indagine di questo. No, proverei a leggere il nome del giornalista Fadeke Adegbui. Ragazzi, sono un gruppo di consonanti buttate là, non so che dire, mi dispiace Fadeke. Allora, che è andato a indagare è andata a indagare nel deep web quasi di studenti che si organizzano, si fanno compagnia, si fanno anche sostegno psicologico nel corso della propria vita scolastica. Stiamo parlando di ragazzi non ancora prima dell'università, scuole medie, scuole superiori, che stanno adottando i mezzi dell'informatica, del web di oggi, adattandoli alla propria vita da studente.
A sproposito.
Ed stanno hackerando,
sì,
in
esatto,
quel senso.
Esatto, a sproposito,
okay.
Era una provocazione in senso buono, esatto.
Okay.
Li stanno adattando.
Stanno hackerando.
Bravo, hackerando è giusto, è azzeccatissimo.
i genzer stanno hackerando le piattaforme che sono YouTube, TikTok, Discord, Twitter, Reddit, al punto all'uso che ne fanno in quanto studenti. Tramite gli hashtag, che ce ne sono alcuni che riguardano tutti, tipo hashtag StudyTweet, oppure ci sono le subreddit su Reddit, su YouTube, ci sono veramente di ogni genere, dalle chat per trovare un compagno di studi, dove un compagno di studio non vuol dire necessariamente che tu davanti alla webcam ripeti la lezione, ma semplicemente sei collegato con un'altra persona, tu stai studiando il tuo libro, lui sta studiando il suo libro e magari però fate il break una volta ogni 50 minuti. Esatto, facendosi compagnia, usando poi la Pomodoro Technique di cui abbiamo, non so se ne abbiamo mai parlato, però intanto quel metodo che dice praticamente ogni tipo 30 minuti di lavoro, di studio, si fanno 5 minuti di break e così via.
Sì, è un po' più...
Sì, l'ho detta proprio.
Sì,
l'ho
sì,
detta
sì,
un po'
sì. Cioè, è un sistema che grazie alle pause scandite da un cronometro cerca di certo. aiutare la concentrazione. Cioè la pausa c'è, arriverà. Hai messo un timer che suonerà e ti permetterà di fare la pausa.
Non è neanche troppo lontana.
No, spesso è anche vicina, poi puoi scegliere per cosa. Ma il concetto è che però c'hai la pausa già programmata, ma finché non suona non ti distrai. Quella è la Pomodoro Technique. Se non hai mai pause ti distrai continuamente. Se invece esatto. sai che arriva la pausa dici va bene, fino alla pausa faccio una tirata della Madonna. Poi faccio la pausa, poi faccio un'altra tirata della Madonna.
C'è un canale YouTube a cui tra l'altro, come dire, ogni tanto anch'io mi collego, che è Lo-Fi Girl. Cos'è Lo-Fi Girl per chi non è addentro? In pratica è uno stream musicale, una radio di musica lo-fi, che è una musica che appunto va un casino, ma anche su TikTok, su Twitch, dove lo-fi è proprio lo-fidelity, magari accompagnata da suoni di sottofondo come possono essere quelli di un caffè, di un bar, per avere un po' di ambiente, quindi musica di sottofondo che non ti distrae. Però nel frattempo di fianco c'è la chat, e se guardi nella chat ci sono ragazzi che stanno studiando perché di quello parlano. E secondo me, io l'ho trovato una cosa sinceramente per nulla deprimente, perché poi la prima cosa che ti potrebbe venire in mente è questi ragazzi non si parlano più, è tutto fatto tramite gli schermi. Invece io l'ho trovato una cosa splendida da tanti punti di vista, perché utilizzano strumenti, ad esempio Notion, che era stato gigillo del giorno, letteralmente anni fa, è diventato uno strumento dove ci sono delle subreddit in cui gli studenti si confrontano le dashboard fatte su Notion, in cui si settano tipo i calendari, il tracking degli obiettivi. Insomma, c'è tanto sforzo sotto, c'è tanta voglia di connettersi,
anche
c'è
tanta umanità,
voglia
insomma,
c'è tanta umanità, esatto, alla fine di quello, e soprattutto cose, come dire, che già erano iniziate ma hanno accelerato ovviamente nell'ultimo paio d'anni.
Voglia di umanità, e che fa emergere quanto l'umanità è stata compressa in questo periodo. È ovvio, è un sintomo di questa compressione e di voglia di in qualche modo di riuscire a trovare nel mezzo quello che c'era prima della pandemia, dei lockdown e di quelle cose lì. È interessantissimo.
Sì, è ovvio, l'importante è che sia, come dire, umanità additiva, che non vada a sostituire umanità che si può comunque avere, perché ovviamente non è che puoi avere qualcuno che studia a casa tutti
quello
i giorni.
Può essere il problema, il considera che sono giovani e l'età evolutiva è caratterizzata da degli step abbastanza segnati di evoluzione, e quindi non è un adulto che dice va bene, adesso che sono chiuso affianco questo metodo nuovo e poi non sono più chiuso faccio una sintesi ed è additivo, come dici tu. Cioè quello che da bambino diventa adolescente chiuso in casa ed esprime la sua, tra virgolette, le spinte della sua adolescenza attraverso questi sistemi, non impara a farlo nell'età giusta, nella vita, nella socialità abituale. Non è detto che tutti quanti, certo non sarà un problema di tutti, ma non è detto che tutti quanti siano in grado poi di invece, come dici tu, renderlo additivo. Gli psichiatri sono oramai un po' di mesi che lanciano allarmi spesso poco ascoltati e a riguardo di questo enorme disagio che vedono.
Ci abbiamo fatto uno speciale anche noi.
Ci abbiamo fatto uno speciale anche noi, sì. È vero, con grande Ivan.
E comunque colpisce il fatto che non ci siano soluzioni dedicate a queste tematiche che in qualche modo magari ti possono anche un po' accompagnare a sviluppare un certo tipo di socialità, anche fornendo un po' di suggerimenti in questo senso, ma debbano essere lasciati proprio a libera interpretazione di tutte le altre piattaforme, che per carità bellissimo dal punto di vista della creatività, però ovviamente
perdonami Giulio, ma meglio così. Bravo, meglio così, perché vuol dire andarsi a creare, adattarsi delle piattaforme ai propri sistemi e non essere forzati dalla piattaforma.
Lasci queste soluzioni solo a chi ha quel tipo di ingegno, che non è di tutti.
No, perché chi ha quel tipo di ingegno traina il resto della classe. Qui stiamo parlando non di attività di singoli, stiamo parlando di attività di comunità, di è proprio
centinaia,
quello il concetto,
di migliaia, forse milioni di ragazzi
di trainare
oggi.
Per cui il primo che impara a utilizzare queste cose, cioè io lo vedo, Beatrice all'inizio le abbiamo dato il telefonino un anno fa quando ha iniziato le medie, è iniziata la pandemia, ci siamo preoccupati. A un certo punto dici va bene, ma se passa tutto il giorno attaccata alla videocall di WhatsApp, cioè un anno prima avresti detto diventa una deficiente, ma è l'unico modo. Non fanno niente, studiano con la videochat lì aperta con tre o quattro compagni di scuola, come a studiare insieme tra la stessa cosa. E quello che dice Michele lo trovo sensato: nel momento in cui c'è una piattaforma studiata apposta per quello, c'è lo sfruttamento. Nel momento in cui c'è la piattaforma studiata per quello, vuol dire che qualcuno la studia apposta e deve ricavarci dei soldi, per cui deve trovare il modo di exploitare, lo diciamo agli americani,
sfruttare,
bravissimo, per vantaggio economico questa situazione. Nel momento in cui c'è l'hackeraggio, cioè utilizzo in maniera inappropriata uno strumento che c'è già, questo controllo è più sfumato.
Ho capito, ma va bene utilizzare Twitter al posto di WhatsApp perché così prendi le API e quello e quell'altro, però magari se esiste un WhatsApp poi ci si costruisce ancora sopra, secondo me ci sta anche un po' di equilibrio in questo, quindi vedremo se nascerà qualcosa interessante su cui costruire.
Ma secondo me questa è una cosa
imparavano di più di meccanica quelli col motorino scassato e rabberciato e tutto di quelli con la moto fighetta dell'Aprilia, ultimo modello nuovissimo,
però falla esistere la moto fighetta.
Sì, la faccio esistere, Giulio, va bene
e lasciamela sta piattaforma, la voglio
metti che la sta costruendo e gli abbiamo rubato. Vedi, opportunità di business.
E che Giulio la vuole vendere sta Aprilia
domani CDA cambia tutta l'idea, che non fu, capito?
Noi siamo per il ciao ciabercato con la marmitta della Giannelli e il 14-12 e i travasi limati e quelle robe lì, non per la moto tutta già preconfezionata, dai, a quell'età lì devono sporcarsi le mani, poi quando sono grandi comprano la BMW e vanno con quella.
Story of my life, cioè non my life, story of your life. Sento questo profumo.
Amazon, capitolone Amazon. Allora, la notizia della settimana, oddio, Amazon diventa...
No, è stato bellissimo in scaletta, perché c'è la domanda e la risposta. È stato bellissimo.
The Rise and the Fall of Italia Journalism, questi tre titoli.
Io infatti la screenshotterei la nostra scaletta su questo, perché noi abbiamo spesso detto in trasmissione che quando si fa una domanda nel titolo la risposta è sempre no. E quindi c'era questo articolo che parlava appunto del Amazon diventerà un operatore telefonico.
No.
E l'articolo successivo dice no, non diventerà un operatore. Possiamo passare al prossimo.
Però c'è un momento ancora prima, perché poi il primo articolo, che è quello che ha fatto partire, che è del Fatto Quotidiano, che dice Amazon Connect, il gruppo di Bezos sbarca nella telefonia italiana, c'è il via libera del MISE, tremano le compagnie tradizionali. Poi arriva D-Day che si domanda Amazon diventa operatore telefonico in Italia? E poi nel sottotitolo no. Poi c'è il terzo titolo che non mi ricordo da chi l'abbiamo preso,
da D-Day
che si dà, quindi fatti una domanda e datti. Ah no, non è vero, la domanda era del Corriere, scusate. Quindi D-Day alla fine è arrivato Gianfranco Giardini, ha detto basta, smettetela di dire minchiate, no, Amazon non diventerà un operatore telefonico, ma avrà la possibilità di sfruttare per i suoi servizi di connettività una numerica italiana. Quindi quando
si ha chiesto la possibilità di utilizzare i numeri italiani per permettere
anche customer care
per clienti business, per aziende, Però c'è da dire che potrebbe anche venirgli la voglia o l'idea o eccetera di fare anche una roba del genere.
Ma loro hanno tutti gli accordi con le telco dall'epoca delle SIM sul Kindle, giusto?
Sì, che facevano sì quello è un preaccordo, certo, è un accordo.
Beh, io ho pensato che lo scenario potrebbe essere di fare le telefonate da Alicchia, che in realtà si può, ad esempio, con Google Home le puoi fare, ma adesso non mi qual è l'applicazione per fare le chiamate di Google tra le 7 milioni?
Duo forse.
Allo Duo, non mi ricordo, sì. Una delle due, e con quello puoi usare per chi sia per chiamare che per ricevere sui Google, sui Nest Hub, come si chiamano. Quindi quello potrebbe essere uno scenario di integrazione.
Sì, diciamo che oggi sì. Potrebbe interessarli bandolizzare dentro Prime.
Beh, comunque lo stanno portando, stanno portando fuori. Ho messo Alicchia sulla macchina.
Hai messo Alicchia sulla macchina?
Aia.
Sì. L'hanno integrato sul nuovo aggiornamento di BMW.
Ah, non sapevo.
Sì, perché tu c'hai il modello. Non
a me ormai sì, c'è il modello, c'è quello con lo scotch.
Esatto.
L'ho dovuto hackerare per metterci CarPlay a tutto schermo. A Giulio, ma ti ricordo.
Ma ancora funziona.
Funziona, non si è ancora rotta.
Ma che
sì,
bello.
Sì, la BMW hackerata continua a funzionare a pieno schermo. Sì, sì, assolutamente. ci mancherebbe. Prime si allarga, Prime Video arriva alla Champions League senza costi aggiuntivi. Qui è tutto senza costi aggiuntivi su Prime.
Che paura questa
cosa. C'è chi è molto critico, questo articolo ce l'ha messo Francesco. Sì. Ve lo lascio sintetizzare a voi. Comunque il titolo è: Amazon Prime is an economy distorting lie. Amazon Prime è una bugia. Che
allora,
distorce
diciamo
il mercato.
Sì, a me questi articoli che danno un taglio accademico ad una pratica abbastanza evidente, esatto, di mercato mi fanno sempre un po' sorridere, perché voglio dire,
ma Substack lo devi,
esatto,
vendere, sennò
no,
come la
perché vendi? Allora ho scoperto una cosa che è chiaro, che
cioè ha scoperto l'acqua calda.
il login hanno scoperto,
sì, cioè, diciamo, sì. È abbastanza chiaro, insomma, riassumiamo, loro
nella sua supposta scientificità l'ha quantificato con numeri e cifre, cioè ha mostrato vabbè, ci arriviamo, qualche cosa secondo me di molto molto importante. Prego Giulia.
Allora, io più che raccontare nello specifico l'articolo, vi racconto la mia esperienza, dove per me Amazon è sia un partner che un concorrente. Amazon ha una serie di offerte che permette ai marchi e ai reseller di questi marchi di accedere alla piattaforma per vendere prodotto, dove hai a disposizione due tipologie possibili di accordo. Se sei un marchio, tu ti accordi su un prezzo, è di solito Amazon che ti chiede uno specifico prezzo a cui rivendere un prodotto in base ai loro sistemi di scanning online sul best match, sul miglior prezzo che possono offrire. Se tu sei un brand e accetti, cominci a fornire prodotto a fronte di una fee. Se sei un brand e non accetti, Amazon comincia a cercare quel prodotto da altri reseller che non hanno quindi in qualche modo i vincoli di acquisto direttamente al produttore iniziale. Nel momento in cui subentrano i reseller e quindi tutti i venditori di terze parti, c'è una fee di accordo che varia in base ad una serie di servizi, diciamo tra il 20 e il 30%.
No,
diciamo,
qui parla di 44.
Parlo dell'Italia. Forse, okay. In Italia è così, poi chiaramente su Stati Uniti può variare anche in base ad altri servizi.
Ma ti ha fatto il prezzaccio a te.
se ti fanno loro magazzino, se non ti fanno loro magazzino, se forniscono il packaging, gestione pagamenti e tutta una serie di servizi. Chiaramente spesso questi servizi, questi prodotti che tu rivendi attraverso il servizio terzista di reseller vanno in concorrenza con quelli con cui c'è un accordo diretto di Amazon, che chiaramente hanno al loro interno anche l'offerta Prime come spedizione diretta e garantita. Ovviamente nel percepito verso il consumatore la spedizione come costo aggiuntivo rispetto al prezzo del prodotto, anche se il prezzo del prodotto può essere più vantaggioso, è sfavorita nel favore chiaramente con cui questa viene vista, e si preferisce avere un prezzo finito dove la spedizione è fittiziamente gratuita, diciamo così, ed Amazon fa esattamente questo. E a chi potrebbe offrire il prodotto in maniera più concorrenziale rispetto alla loro, questa cosa a fronte di espulsione della piattaforma viene impedita con un algoritmo che fa il match sempre al miglior prodotto, sempre al miglior prezzo, e ti impone dei costi che non ti consentono di matcharlo comprendendo, certo, la spedizione.
Fondamentalmente Amazon con Prime ha tolto il più grosso ostacolo all'acquisto online, perché dice: tu paghi un fisso e poi non hai più la frizione. Diceva che addirittura il 40%, tra il 35 e il 40% dei carrelli abbandonati vengono abbandonati nel momento in cui l'utente vede i costi di spedizione, per cui sono il fattore che più di tutti gli altri blocca l'acquisto. Con questo Amazon è riuscita a imporsi e arrivare a delle percentuali bulgare di copertura del commercio online.
Letteralmente ogni casa negli Stati Uniti ha
un account Amazon Prime. Perfetto.
Quello, ci sarà qualcuno che ne ha due, non so bene perché.
Questo è uno dei numeri che vengono fuori da questo articolo. Quindi come venditore hai bisogno di essere su Amazon, di fatto, perché un venditore che volontariamente rinuncia al 60% delle sue possibilità di vendita ha già chiuso in partenza. Il prezzo di vendita lo decide il rivenditore, certamente, però Amazon sul rivenditore carica questo tipo di fee che sono salite negli ultimi anni. Man mano che Amazon ha aumentato la sua percentuale di invasione del mercato, sono aumentati dal 20% al oltre il 40% negli Stati Uniti. E quindi di fatto riversando sul venditore e quindi poi sul prezzo finale, quindi poi sul cliente, la spesa di spedizione. Cioè fondamentalmente quando comprate su Amazon con Prime, la spesa di spedizione la pagate voi. E non pensate di pagarla, ma la pagate lo stesso. Ma voi dite, ma io se vado su eBay o se vado sul sito di Pincopallo, vado a vedere e alla fine se guardo il costo, se guardo quello che costa la merce con la spedizione, mi costa di più, perché la merce costa esattamente come su Amazon. Questo succede perché Amazon, dopo aver costretto il venditore a vendere su Amazon con il sovrapprezzo che ha deciso Amazon che ricopre le spese di spedizione, gli dice anche, tu vuoi entrare nella sell box? La sell box è quella quadratino sulla destra dove c'è il tasto per fare l'acquisto, per aggiungere al carrello o comprare immediatamente. Quando voi visualizzate un prodotto, che ne so, un pacco di carta igienica, dal database di Amazon vengono fuori 1000 merchant diversi che vendono quel rotolo di carta igienica. C'è un tastino piccolo piccolo da qualche parte dove se schiacci trovi guarda tutte le altre offerte di questo prodotto, ma in realtà quello che prende il 90% delle vendite è quello che viene messo nella sell box, cioè in alto a destra nel tasto. Quello di Amazon lo sceglie in base a una serie di criteri. Fondamentalmente, se hai Prime, per cui se ti appoggi a loro come distribuzione e possibilmente se ti appoggi a loro come magazzino, e ti toglie di lì se tu vendi lo stesso prodotto su un altro sito a un prezzo minore. Per cui di fatto voi non solo su Amazon pagate le spese di spedizione, ma pagate le spese di spedizione ad Amazon e pagate comunque un prodotto in sovrapprezzo anche se andate fuori da Amazon, perché il venditore è costretto a tenere lo stesso prezzo di Amazon anche fuori, quando non si deve sobbarcare la fee di Amazon. Se non è una distorsione del mercato questo, ditemi voi che cos'è.
Perché nei siti esterni ad Amazon cominciate a vedere sempre di più bundle di prodotto? Perché l'unico modo in cui si riesce in qualche modo a fare trick di questo tipo, noi spesso facciamo e-commerce di brand per tanti marchi, e uno dei modi per essere concorrenziali sul prezzo è lavorare di bundle, perché il bundle crea un SKU, diciamo un EAN, un codice prodotto che non esiste in piattaforma perché è custom per te, dentro affoghi una serie di prezzi e quindi industrialmente cerchi di compensare in questo modo. È guerra. È così, è guerra. Un'altra delle cose molto gravi che succedono è a livello europeo, sempre all'interno di questi meccanismi, il braccio di ferro che succede tra marchio nazionale e dumping dei marchi sugli altri paesi. Tu non mi vendi questa cosa in Italia a uno? Io la voglio solo a uno. Tu non ti accordi? Sei il brand X. Bene, io la compro dalla tua filiale spagnola a 0,70 e te la vendo in Italia e poi vengo a rifare la trattativa da te e vediamo che cosa mi dici. Queste cose sono cose che vanno sicuramente regolamentate, perché c'è un problema, oggettivamente c'è un problema, soprattutto sui prodotti a basso valore aggiunto, commodity, shampoo.
Inizierò a fare un qualche cosa di particolare, cioè inizierò a chiamare i venditori piccoli e a telefonargli, perché se è vera questa cosa e se in Italia funziona nella stessa maniera, io so che se voglio comprare, che ne so, un multi effetto per chitarra elettrica su Amazon viene venduto a 1000, Il negozio online del venditore me lo vende a 1000 più spedizione, perché è obbligato da Amazon a venderlo allo stesso prezzo, ma è obbligato a scriverlo lì sopra. Ma se io lo chiamo e gli dico: guarda, io non lo voglio comprare lì attraverso il sito, e so che Amazon ti fa il dumping di questo, io lo compro da te volentieri se me lo dai al prezzo a cui lo venderesti se non fossi costretto da Amazon. Me lo dai a 950 più spedizione, perfetto, ti faccio il bonifico, mandamelo. Voglio vedere se
sì, che è un po' quello che succede spesso sulle piattaforme, ad esempio di alberghi. Sì. Esatto. Il punto secondo me è che alla fine, come dire, tutte queste tattiche, strategie di Amazon non sono, come diciamo all'inizio, non sono niente di nuovo sul libro del commercio mondiale. I volantini dell'elettronica, ti dico, il background non è tanto diverso da questo, ma cosa cambia? Cosa cambia? Che c'è Media World e cambia che c'è un euro, che certo, sono più o meno della stessa dimensione.
Certo.
Nel momento, e quindi sei sottoposto a determinate regole, spesso non scritte, di concorrenza commerciale, però c'è sempre l'alternativa. Il problema è che Amazon è troppo grosso ed ha i tentacoli su tutte le, oramai su quasi tutte le categorie commerciali.
Quello che è di buono di questo articolo che ho iniziato, introdotto con questo, è che nella sua pretesa di scientificità, che voi avete un attimino così messo in, però tira fuori dei numeri che sono molto utili per un'eventuale causa antitrust, specialmente negli Stati Uniti, perché l'antitrust negli Stati Uniti ha... c'è tutta una discussione in corso per allargarlo, per allargare le regole del gioco e per tenere dentro al discorso altri fattori, perché l'antitrust negli Stati Uniti è semplicemente: tutto questo ha portato un danno o meno al consumatore finale?
In questo caso
è dimostrato, questi numeri lo dimostrano, che sono aumentate le fee, non c'è la concorrenza perché i venditori sono costretti a tenere lo stesso prezzo, per cui è dimostrato. Ma questi numeri possono essere molto molto utili per una causa antitrust, mentre tutte le altre, vi ricordate quando hanno dato ragione a Amazon contro Apple per il discorso dei prezzi fissi dell'agenzia, delle cose per gli ebook, dicevano: nell'immediato i prezzi scendono, per cui non possiamo dire che Amazon abbia fatto del male agli utenti. I prezzi sono scesi, ma poi dopo 2 anni sono saliti a cose maggiori di prima. Per di più, alcuni libri addirittura sono scomparsi dalla circolazione, vi ricordate tutta la polemica, eccetera. Però è molto più difficile da sostenere. Nel momento in cui invece tu hai delle cifre, dei costi, dei prodotti che costano più di quello che dovrebbero, e dei fatti e dei commercianti che dicono: sì, se io vendo a un prezzo più basso questi qui mi ricattano, eccetera, è più facile imbastire una causa antitrust e cercare in qualche modo di mettere un contrappeso a queste posizioni dominanti e a questi abusi.
Sì, devi provare il ricatto, però è lì che sta il
certo,
gioco.
Certo, certo. Beh, ci sarà il modo. Vabbè, non è il nostro lavoro, però Amazon fa anche delle cose belle. Il capitolo di oggi ha fatto anche delle cose buone.
Abbiamo, non lo vedo.
Abbiamo l'armadio portatile per la disperazione.
Ah, ottime, esatto. Che poi dico io, Amazon è un'azienda che comunque, come dire, ha un ufficio PR che spero passi al vaglio i progetti che Amazon decide di pubblicizzare, perché questo cos'è? È una cabina telefonica che Amazon ha deciso di mettere nelle aule break dei propri magazzini, con un computer, uno schermo credo sopra che faccia finta che ci sia il cielo. Dal computer tu puoi vedere dei contenuti di mindfulness, di mental health, poi basta, credo che più o meno è finito quello, e poi
luoghi di lavoro, li mette dentro ai magazzini, ai warehouse, dove la gente è alienata, dove la gente, i sindacalisti che dicono: ma vi abbiamo detto che non ci abbiamo neanche i gabinetti per pisciare, e voi ci mettete il box per la meditazione.
Amazon, no, veramente, io quando ho letto ho detto: ma what the fuck, vuoi far partire questo Darth Vader? Non lo so, sono...
Sì, alibit.
Dovremmo renderla una rubrica, la notizia più idiota della settimana.
Ma qui c'è
una rubrica ricorrente.
Sì, ce n'è da fare a pugni. Comunque sì, ci sta. Possiamo fare il premio, sì, possiamo anche
sì.
creare una sigletta. Ci vuole un meme, un titolo un po'.
La pensiamo.
La notizia scema della settimana, ma deve essere calcato un po' più forte. Ma va bene, ci sta. E, James Bond finisce a casa di Bezos.
Per $8 e 45 mila, cioè 450 mila.
Fa sempre parte di Prime. Sono Bond, James Bond, gratis con Amazon Prime.
Madonna.
Beh, comunque il franchise 007, se non sbaglio, era stato già molto finanziato da Alibaba o comunque da tutto quel mondo lì nel corso delle ultime due produzioni, perché hanno avuto tantissime difficoltà finanziarie e quindi era subentrato Alibaba con un capitale importante, quindi già aveva preso interesse di quel tipo di mondo. E adesso questa acquisizione, chiaramente, vediamo se lo tirano fuori poi sto film, perché comunque sono due anni che deve uscire.
Vabbè, c'è stata una cosa in mezzo.
Comunque qui hanno offerto 8 miliardi e mezzo per comprarsi tutta MGM, fondamentalmente.
Che tra l'altro pare molto di più di quello che gli avessero offerto, pare la stessa Apple fosse in precedenza in contrattazione. Diventa impossibile andare a valutare se la cifra è corretta, però se io qui l'unica riflessione che viene da fare è che è un problema. Cioè, e io faccio l'esempio di Disney, che oramai possiede tutta la nostra infanzia. Per quanto, come dire, credo che i film Marvel stiano piacendo a tutti, quasi tutti, i film di Star Wars, qualcuno di più, qualcuno di meno, però è un problema che tutta l'azienda, un'azienda detenga una fetta importante dei box office, dei proventi, dei biglietti, o anche delle ore che noi passiamo davanti alla televisione o davanti
dei
allo
tuoi
smartphone,
sogni,
davanti
Michele,
allo schermo.
Dei tuoi
dei miei sogni.
Sogni,
esatto. Quelli che si possono dire e quelli che non si possono dire. È un problema.
E va bene.
È sempre quella.
Michele, parlami dell'abuse probability score.
Che bello.
È un video che credo, non so, forse l'ho beccato su Reddit. In realtà poi ho visto, è anche abbastanza vecchio.
Noi siamo
2017.
Contro la violenza sui robot.
Esatto.
Ribadiamolo.
Soprattutto
cosa è successo
da parte
dei bambini. A Osaka, tutto questo?
In Giappone, sì. Esatto. C'era questo in Giappone dove sono già 4 anni fa, erano molto più avanti, tra virgolette. C'era questo robot che girava per quello, cos'è, una stazione, e non so bene
un
cosa facesse.
Un centro commerciale, forse.
Un centro commerciale.
Guardia.
Ok, faceva sì da guardia, esatto. Faceva così patrolling sicuramente, ma fino a un certo punto, finché non arrivavano i bambini a rompere il cazzo e quindi iniziavano a bussargli sulla testa.
Comunque Michele è un futuro da narratore,
okay. Per bambini, rigorosamente per bambini, se volete ascoltare le mie fiabe, e a toccare il robot, poi gli facevano, si mettevano attorno, c'è proprio tutto il video, facevano il giro tondo attorno per non farlo passare, e ovviamente gli ingegneri ci hanno pensato loro e hanno elaborato questo modello che è in grado di prevedere l'abuso. Pericolosissimi ingegneri che potevano predire sulla base del comportamento del bambino prima che facesse l'abuso verso il robot, se ad esempio c'era il genitore nei paraggi, se ad esempio appunto si stava iniziando ad avvicinare un altro bambino, ecco, riusciva a predire l'abuso in anticipo e sviare il robot da un'altra parte, che sto patrolling, come dire, forse non lo stai facendo bene se quello è il problema.
È abbastanza, abbastanza impressionante, fa vedere questo video di simulazione dove c'è il robot che gira, c'è un'iconcina del robot che vedi in che direzione è puntato e il movimento, vedi i bambini che si avvicinano e vedi che sopra ogni bambino mette una percentuale, esatto. E quello si chiama abuse probability score, cioè la probabilità, il punteggio di probabilità di violenza o di un abuso, e il robot che cerca di minimizzarla, che quindi sa che quando c'è un adulto vicino il bambino ha meno probabilità, e quindi quando si avvicina ai bambini il robot si avvicina subito agli, esatto, adulti, e inizia a stare dietro l'adulto, in modo che nel suo risultato finale sembra una roba assolutamente distopica di controllo delle masse, perché immaginatevi quello schema lì riportato nel caso di, che ne so, una manifestazione di protesta. È una roba
forward 4 anni dopo, e più o meno siamo
fantastico,
siamo
per
lì.
Quello che dico, che gli ingegneri sono pericolosissimi, perché esatto, da queste meravigliose idee e da bravura e intelligenza poi gli esseri umani sono,
mancanza di contesto, mancanza di contesto,
sono capaci di utilizzare
gli stessi, troppo contesto in questo caso
lo facciamo per lo facciamo per la pedofilia, ragazzi, esatto, lo facciamo per
l'importante, beh, se non ci sono più i bambini basta, è finito il problema della pedofilia.
È vero. Ma
quello poi il problema è quando inizi a fare include exterminate.h dove sì, inizi a espandere il firmware verso la sterminazione,
verso i Dalek, esattamente, esatto. Effettivamente tutti questi robot che mettono nei centri commerciali sembrano un po' dei Dalek come sono fatti e, vabbè, ok, cosa è successo cosa hanno trovato nell'applicazione di contact tracing tedesco che si chiama Luca come la canzone
Luca
di My Name is Luca, ricordate.
O come anche il prossimo film della Pixar ambientato nella tua zona,
dalle mie parti, Riviera,
esatto,
sì, Riviera Liguria.
Gli uomini pesce ci sono, sei un uomo pesce anche tu?
Ebbene sì,
vabbè, non... E niente, vabbè, Luca, l'applicazione di contact tracing, quindi la Immuni tedesca, che si chiama, non si chiama Immunen, ma si chiama Luca. Luca. E insomma, un gruppo di ricercatori ha scoperto che c'era una vulnerabilità in questa applicazione che avrebbe potuto praticamente rimettere in ginocchio tutto il sistema informativo sanitario tedesco.
Allargherei, perché quando dici mettere in ginocchio il sistema informativo della sanità tedesca vuol dire mettere in ginocchio la sanità tedesca, perché puoi immaginare, certo, che un sistema sanitario con completamente i sistemi informativi bloccati
potrebbe avere qualche problema
appena.
Ecco, oltre al sistema delle code in, dove si ricevono i pazienti, anche tutto il resto, tipo, e no, bel problema. Tra l'altro, sembrava che anche in Germania non avesse avuto particolare successo l'applicazione di contact tracing. Quindi dici almeno avesse salvato milioni di vite in Germania. Pare che neanche quello. E quindi, prossima volta, ecco, durante una
però
pandemia,
c'è gente che ha ricevuto tre cuori. E...
Esattamente,
gente che... Ma io ero qui per il dentista.
Ce ne dia uno da portare.
Radiologi che per vedere le radiografie dovevano chiudere Pac-Man, dovevano finire lo schermino di Pac-Man.
O fare il captcha di Doom.
Fare il captcha di Doom dei file DICOM è fondamentale. Certamente.
Non bene.
Elon su Marte, l'avete vista? È una notizia che era già uscita qualche settimana fa, l'avevamo messa in scaletta ma non avevamo parlato. È abbastanza agghiacciante. Libro pubblicato nel 49, libro di fantascienza che parla dell'uomo che abbandona la Terra, va alla conquista dei pianeti, eccetera, parla della colonizzazione di Marte e dice che il primo leader del governo marziano si sarebbe chiamato Elon. Allora, o Elon ha la macchina del tempo e ha tirato una trollata della Madonna,
che non è proprio Mario Rossi come nome,
no,
dici,
appunto,
sai,
cioè,
nome comune,
non è che ce n'è, sì, boh, non lo so, è sudafricano, non so se in Sudafrica Elon usa così tanto come nome, però io non avevo mai sentito, è abbastanza agghiacciante come cosa.
Poi di sudafricani che si chiamano Elon e fanno razzi spaziali, sì, penso forse anche meno,
sì, e se aggiungiamo che l'autore del libro, questo è mancato a molti la notizia, ma che l'autore del libro era anche lui in odore di razzi spaziali, e non solo di razzi spaziali, perché era Werner von Braun era quello delle V2, era lo scienziato nazista che ha messo a punto i missili che la Germania ha tirato su Londra durante la seconda guerra mondiale, e che poi grazie alla mitica, Michele, operazione, qui mi caschi sui basilari, l'operazione Paperclip, gli americani alla fine della seconda guerra mondiale hanno preso tutti i sopravvissuti della comunità scientifica tedesca che aveva collaborato con i nazisti e li hanno portati negli Stati Uniti e von Braun è stato tra i maggiori, tra quelli che hanno dato il maggior contributo all'inizio della conquista dello spazio, della NASA, eccetera, ed è lo stesso von Braun che ha scritto questo libro e che ha messo Elon a capo della comunità, della prima comunità marziana. Insomma, c'è abbastanza roba da... me lo aspetterei in una puntata del Doctor Who, ecco, una cosa del genere.
O di X-Files. C'era forse una puntata che si chiama proprio Operation Paper.
Sì, figurati, era uno dei temi più ricorrenti. Ogni tanto saltava fuori che la cacchiata di
26
turno.
Settembre 1995, 3X2. secondo episodio della terza stagione.
Perfetto, perfetto.
Ma già il giorno del mio onomastico sarà un caso anche quello?
mi preoccuperei. L'abbiamo vista, tra l'altro l'abbiamo vista da poche settimane. Continuiamo nella nostra revisione. In realtà per Eloisa è una prima di tutta X-Files. E devo dire che è ancora, a parte la prima stagione,
dove la stai vedendo?
Su Amazon Prime. Cioè, a giù, cioè, mi fai anche queste domande.
C'è ragione, sì.
Okay. Forse c'è anche su Disney Plus adesso, o no?
Sì, c'è anche su Disney Plus. Infatti avevo guardato se fosse in risoluzione un pochino migliore o robe del genere, ma non c'è speranza, siamo ancora a risoluzione.
No, te la devi vedere col cropping in 16:9.
Esatto, risoluzione DVD.
Agghiacciante.
Assolutamente.
Io ce agghiacciante,
va bene. E gli astronomi sono incazzatissimi con Elon Musk a proposito. Vi è già capitato di vedere nello spazio gli Starlink? Io dal vivo non li ho mai visti, ma ho visto i video, no. Ed effettivamente è abbastanza triste. Gli Starlink sono questi micro satelliti che SpaceX sta lanciando e che sono quelli che dovrebbero permettergli di creare un servizio di connessione a internet via radio, via satellite in tutto il pianeta. Sono micro satelliti in orbita bassa e per coprire tutto il globo sono tanti. E sono tutti sulla stessa orbita. Per cui quando vengono illuminati quando è notte, ma vengono illuminati di striscio dal sole, si illuminano come delle lampadine. Ed è come avere una collana di stelle che taglia mezzo cielo, molto molto brillanti. E immagino che chi faccia osservazioni spaziali per hobby, per professione o cosa, gli girino abbastanza le palle di questa cosa.
No, è bello perché si è teorizzato fino all'altro ieri di come le città si stavano riconvertendo per diminuire l'inquinamento luminoso,
esattamente.
E quindi no, perché cambiamo di qua e poi ci buttano la strisciata di satelliti esatto, che riflette esatto, e tu dici vabbè esatto. Allora fate come vi pare.
Una sgommata di satelliti.
Ma l'importante è che non consumano energia elettrica come Bitcoin.
Ah certo, l'importante è quello, l'importante.
Beh, poi siamo etici.
Per mandarli in orbita ovviamente hanno usato la fionda. Certamente.
No. Era un fiondone.
Il fiondone di Elon Musk. Abbiamo un ulteriore di Elon Musk. Si può scrivere Elon Musk tutto attaccato. Va bene.
Hashtag.
Credo che non si offenda.
Con cosa volete chiudere? Volete chiudere con i Airbnb che vuole diventare il vostro padrone di casa?
Questa è un'altra delle notizie what the fuck della settimana per me. Sì. Perché veramente allora, quindi Airbnb che si sta preparando al rilancio post pandemia, ricominciamo tutti a viaggiare, andiamo tutti negli Airbnb, però dice Airbnb ma comunque una discreta percentuale dei miei utenti comunque fa soggiorni lunghi di più di quattro settimane, e quindi in pratica Airbnb si vuole andare a sostituire, sta vedendo come prossima prospettiva di business quella di andarsi a sostituire al vostro proprietario di casa, quindi, esatto, quindi andiamo a cercare un altro settore dove possiamo estrarre come dei vampiri altro valore,
certo.
Dove fondamentalmente, come dire, nessuno gli aveva chiesto niente e quindi il prossimo potrebbero essere quello dei
anche perché
degli affitti.
Sì, la video call per pagare l'affitto disegnata da Johnny Ive adesso sta in Airbnb, giusto? Sì, sta in Airbnb se non sbaglio.
Sì,
non lo so.
Credo che sia il chief designer di Airbnb. Vedi un po', Franco, se ho detto una stupidaggine. No, perché prima di proseguire
chiede l'aiuto da casa.
No, era una notizia di ottobre 2020. Da Brian Sesky, uno dei designer, Johnny Ive. Johnny ha formato una nuova azienda che si chiama Love From, di creativi eccetera. Io e Johnny siamo stati amici per molti anni. Oggi sono lieto, sono thrilled di annunciare, Michele, io metto il no e tu me lo traduci. entusiasta, io sono entusiasta.
Ho i brividi.
Rabbrividisco per dell'annunciarvi che Johnny e i suoi partners a Love From si impegneranno in una speciale collaborazione con me e col team di Airbnb. Abbiamo deciso di lavorare insieme attraverso una relazione di multiennale.
Pluriennale.
Ma poi abbiamo Giulio che è laureato in lingue antiche, in sanscrito.
Lui te lo dice in sanscrito
latino.
Multiennale si diceva all'epoca dei faraoni.
Sì. In sanscrito vuol dire saggezza.
È un false friend. E il problema è che tra poco tutti gli Airbnb quindi saranno bianchissimi.
Con la porta bianca e le finestre
no,
bianche.
La porta non ci sarà, perché la porta ti serve.
Scusa, è wireless. Scusa, com'è? È wireless. Ci dormi fuori e pensi di essere dentro. Per eliminare le porte.
Non è un homeless, è un user.
Ci mancherebbe.
È giusto.
Scusate, perché dobbiamo. Grazie. Comunque,
quindi avremo.
Potremmo avere, esatto, il vampiro della settimana. Anche in questo caso, esatto. Possiamo fare la categoria, l'azienda vampiro della settimana.
Non male, dobbiamo farle queste rubriche. Sì.
Esatto. Sì.
Quindi l'affitto lo pagherete ad Airbnb, i servizi li pagherete ad Amazon, perché poi Amazon si sta tanto espandendo con tipo la preinstallazione, vabbè, non in Italia, più negli Stati Uniti, dove ci sono quei mega complessi di appartamenti gestiti magari da un'azienda e quindi con cui possono fare il singolo accordo, ti fanno trovare già l'icchia dentro, ti fanno trovare già la smart home dentro. Ne abbiamo parlato forse che potevi chiamare tipo l'idraulico tramite Alicchia. Quindi ragazzi,
volevamo fare anche
barricate la porta.
Servizio di medicina anche tramite
Servizio
Alicchia.
Di medicina.
Sì. Mica, ma quindi, vabbè, d'altra parte, scusa.
Cosa rimane, ragazzi? Cosa rimane?
Non lo so, se vogliono possono anche venire a fare la trasmissione loro, non c'è mica problema. Va bene, hanno trovato comunque il modo di sperimentare bene i software di intelligenza artificiale per verificare e rilevare le emozioni, Michele.
Esatto, con quelli che sono un po' i topi da laboratorio del 2021, che sono i nostri amici uiguri del Xinjiang in Cina, quindi inchiesta della BBC che verrà sicuramente ripresa da tutti gli organi cinesi parlando di cose non vere, perché gli uiguri fanno un'ottima vita perfetta in cui viene assicurato ogni diritto civile, eppure c'è chi dice che vengono presi, messi nei laboratori, legati mani e piedi, piazzati davanti a una telecamera, la quale facendo da allenamento alla un'intelligenza artificiale.
E sembra che l'intelligenza artificiale dice che se torturi una persona questa si incazza.
Se dice proprio così.
Si incazza. Su Nature l'ho letto.
Infatti la mia domanda è che spettro di emozioni possa raccogliere con
sono quelle cose, sì, sono le sono finisher questi scienziati di intelligenza artificiale, non c'è niente da fare, hanno proprio il tocco morbido. Gingilli del giorno, va, velo pietoso.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
I gingilli del giorno sono i regali dei digitaliani per i digitaliani. A fine trasmissione le voci di Digitalia selezionano per voi hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo, Michele, cominci tu?
Comincio io con il più recente ingresso nel mio serverino di casa tra i vari container di Docker, che è Eugene, non lo so come si pronuncia, credo c'entri la mitologia nordica, comunque scritto Hugin, che è una versione casalinga di If This Then That. È possibile programmare una serie di agenti, che sono in pratica degli script che girano ogni tot tempo, per fare una azione oppure rispondere a determinati stimoli che vengono da, ad esempio, da un sito che cambia delle parole, viene pubblicato il prossimo fumetto della strip che seguite, ed è possibile poi a valle configurare delle azioni, quindi mandami una mail, twitta, oppure attiva un webhook su if this then that. Non tanto che non è facilissimo da usare, quanto non è il progetto meglio documentato che abbia guardato, però ecco, già con le cose principali, andando a guardare un po' i template che ci sono dentro, si possono fare un po' di cose carine. Ad esempio l'ho usato settimana scorsa attaccandolo al sito della Regione Lombardia per vedere quando avrebbero attivato le prenotazioni per i vaccini dei trentenni. Ovviamente le hanno attivate quando mi sono messo in bicicletta per tornare da lavoro, e quindi la prima mezz'ora me la sono persa.
Gliel'ho detto io. TVB. Michele, vedi, non hai visto American Gods, perché sennò sapresti che Eugene e Munin.
Eugene, ma ho letto il libro, vedi.
Eugene e Munin sono i due corvi di Odino.
Infatti, sono i due corvi di Odino.
Sono i due corvi che sono i due messaggeri e i due, appunto, sorveglianti di Odino, che lo avvertono quando succede qualche cosa sulla Terra. Nella mitologia norrena.
Vedi, leggere il libro non serve a nulla, devi vedere la serie.
Certo.
Allora, o ascoltarlo su Audible.
La si fa così.
Quindi, o ascoltarlo su Audible, o guardandolo su Amazon Prime Video.
Esatto. No, ma ci sono anche nel libro. Hai letto tutto il libro già? O l'avevi letto un tempo?
L'ho letto 3-4 anni
fa. È bellissimo American Gods. No, il libro è molto più bello della serie, però anche la serie merita. È stata un po' espansa e modernizzata anche la serie, diciamo, la vicenda della serie.
Sì, l'ho iniziata a guardare.
A cui ha collaborato
Gillian Anderson,
Neil Gaiman. Ma la seconda serie migliora molto, devo dire. È una di quelle poche serie che migliorano nelle stagioni.
Giulio, sono mai arrivato.
Allora, io vi propongo invece un gingillo sempre a base di intelligenza artificiale che si chiama lalal.ai, che è un tool molto interessante, devo dire, anche mi ha colpito molto provandolo su un po' di tracce, che scompone una traccia audio creando la base e la cappella partendo da un file unico, ricostruendo perfettamente le due tracce in maniera, devo dire, l'ho provata su tracce anche molto complicate, l'output è sempre stupefacente, e quindi ricostruisce bene una traccia audio della cappella pulitissima e la base audio non noti nessun tipo di distorsione, e quindi come showcase, ma anche per chi magari vuole fare dei remix di pezzi di cui non trova le fonti della parte a cappella e della parte della base, è un tool che mi ha colpito moltissimo proprio come tecnologia e come funzionalità. Lalal.ai
è una tecnologia, viene utilizzata anche in prodotti commerciali eccetera, è pericolosissima perché potrebbe portare a una rinascita di una di quelle che sono i flagelli dell'umanità,
i mashup,
il karaoke. Giulio, il karaoke. Il karaoke, porca miseria. Speriamo di no. Ultimo gingillo per oggi è un articolo che vi spiega come fare una cosa semplice. Gli AirPods sono una figata totale, funzionano benissimo tranne in un caso: quando sei a lavorare davanti al computer. Perché quando sei al Mac, e se sul Mac hai l'ultima versione Big Sur, gli auricolari si collegano al dispositivo che stai utilizzando in quel momento, compreso il Mac. Ma se ti suona il telefono mentre stai lavorando, tu ti metti gli AirPods, rispondi al telefono, gli AirPods si collegano al telefono, poi magari muovi il mouse semplicemente o mentre telefoni fai qualche cosa sul computer, e automaticamente il sistema intelligentissimo di Apple vede che tu sei passato a utilizzare il computer e collega gli AirPods al computer, e quindi te li stacca dal telefono. E quindi non senti più la telefonata. Dopodiché togli le mani, vai per ricollegare manualmente al coso, ancora prima che tu li ricolleghi si ricollegano, poi torni inavvertitamente a mettere la mano sul mouse e si riscollegano di nuovo. E beh, c'è un'impostazione che non è neanche difficile da trovare, ma che, se non sai dov'è, ci metti un po', che serve proprio a fare in modo che non si colleghino automaticamente ma solo manualmente al Mac quando lo vuoi tu, andando a cliccare su un'iconcina. E questo è fondamentale se volete ricevere le telefonate con gli AirPods mentre lavorate al Mac. Lo trovate, non vi dico come si fa, lo andate a trovare nei gingilli del giorno, come al solito digitalia.fm/577, dove trovate tutti i link alle notizie di cui abbiamo parlato oggi e ovviamente anche i link ai gingilli del giorno. Siamo ai saluti velocissimi finali. Portate tanti amici da queste parti, che fate un favore a loro, un favore a noi, e fate bella figura. Nient'altro, video, audio, come volete voi. Il podcast, la nostra arma principale, la nostra presenza principale su qualsiasi applicazione per ascoltare i podcast, anche su quella di Apple, se decidono di fare i bravi, che ultimamente hanno fatto delle cacchiate, visto che hanno anche rimandato di un mese il lancio, sì, delle subscription. Si sono accorti che c'è qualcosa che non funziona. Video su YouTube, su Twitch, lunedì sera quando registriamo, insomma non ci sono scuse per non ascoltare o guardare Digitalia, quando volete, come volete, noi lavoriamo per voi, voi continuate a sostenerci e a darci una mano. Per questa puntata 577 è tutto, dalle Mi Studio Liguria 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio di Milano Isola, un ciao da Michele Di Maio.
E un saluto anche da Roma, da Giulio Cubini.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.